Oggi vogliamo, come spesso facciamo, oggi vogliamo viaggiare un pochettino con la mente e vogliamo viaggiare nel tempo e vogliamo naturalmente viaggiare verso i tempi che furono e in particolare vogliamo farci un viaggetto così all'incirca a 2000 anni di distanza, a ritroso del tempo, allorché un uomo straordinario, un uomo davvero unto in modo potente da parte di Dio, di nome Paolo, l'apostolo Paolo, si così mette a disposizione del Signore per essere suo strumento potente per diffondere la parola durante uno dei suoi viaggi missionari. Nello specifico, oggi ci interessiamo al suo secondo viaggio missionario, dei quattro lunghi viaggi missionari che lui ha intrapreso. E quindi lo vogliamo accompagnare in questo viaggio e vogliamo insieme a lui fare tappa in tre località. E poi comprenderemo il motivo per il quale vogliamo fare tappa con lui in queste località. La prima di queste località si chiama Tessalonica. E quindi ecco che l'apostolo Paolo arriva a Tessalonica. E arrivando a Tessalonica, che cosa fa? Condivide la parola, condivide l'Evangelo. E che cosa succede a fronte di questa sua, diciamo così, condivisione della parola? Gloria a Dio, diverse conversioni. Ci sono uomini e donne, anche persone note, persone conosciute di quel tempo, di quell'epoca e di quella città, che si convertono all'Evangelo, che ascoltano la parola e che si convertono. Ma come spesso accade, oserei dire come sempre accade, quando viene annunciato l'Evangelo c'è un po' di opposizione. E anche a Tessalonica questa cosa avviene puntualmente. Alcuni giudei non convertiti si oppongono all'attività di Paolo, sono mossi da invidia. Sono mossi da un grande fastidio nel vedere queste persone che vengono trasformate dall'Evangelo di Cristo e che decidono di seguire questa nuova via. E quindi si infastidiscono parecchio, si infastidiscono al punto che cominciano a dire di loro qualsiasi cosa. Ebbene, Paolo e i suoi compagni di viaggio sono ospiti di un certo Giasone, sono ospiti a casa sua. E questi giudei vanno a casa di Giasone per prendere questi uomini e portarli di fronte ai magistrati, per farli punire. Ma in quel momento non ci sono Paolo e i suoi compagni. E quindi davanti ai magistrati ci finisce Giasone, il quale a un certo punto è costretto a pagare una cauzione per fare in modo che loro possano essere liberati. E quindi che succede? Succede che Paolo se ne deve andare. Paolo e i suoi compagni se ne devono andare da Tessalonica. E quindi dove vanno? Vanno in un'altra città. Vanno a Berea. Vanno a Berea e anche lì iniziano a predicare la parola. E la scrittura dice che i credenti di Berea erano uomini e donne che non solo ascoltavano la parola, ma che volevano puntualmente verificare se ciò che Paolo annunciava corrispondesse a quello che era scritto. Erano persone interessate ad approfondire il loro rapporto con Dio, ad approfondire le scritture. Ma la voce si diffonde. Si viene a sapere che Paolo e i suoi compagni di viaggio da Tessalonica sono andati a Berea. E gli stessi giudei di Tessalonica partono, vanno a Berea per creare di nuovo il caos, per far sì che questi uomini siano fermati nel loro fare. E quindi vanno là, vanno a Berea, fanno la stessa cosa, lo stesso teatro. E quindi di nuovo Paolo è costretto ad andarsene. E con Paolo e con Sila si mettono d'accordo e anche con Timoteo si mettono d'accordo dicendo: ok, io vado, ma voi raggiungetemi presto, così dice Paolo. E quindi se ne parte di nuovo. E dove se ne va? Se ne va ad Atene. Paolo se ne va ad Atene. Una città che a quel tempo, ed è importante notarlo, una città che a quel tempo, pur essendo stata soppiantata da Corinto, che era diventata la capitale dei commerci, la capitale dell'economia, la capitale politica del mondo di quel tempo, beh, Atene rimaneva la capitale del mondo antico per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda la filosofia, per quanto riguarda la religione, al punto che, in quanto a religioni, e questo è importante saperlo, ad Atene si adoravano così tante divinità, al punto che un famoso scrittore dell'epoca è giunto ad affermare sarcasticamente che in Atene era più facile imbattersi in un qualsiasi dio, in una qualsiasi divinità, piuttosto che in un abitante di Atene. Eravamo arrivati a questo punto, ad Atene. Eccoci quindi insieme all'Apostolo Paolo nella città di Atene. Un minimo di immaginazione. Siamo ad Atene con lui. Ora, di sicuro Paolo non è un turista qualsiasi, un turista che si incammina per la città magari con le mani dietro la schiena e che ammira i templi, i tanti templi, che ammira lo splendore degli edifici. Wow, che meraviglia! Quale interesse culturale! Paolo non è questo tipo di persona. Paolo è un uomo di Dio, mosso dallo zelo di Dio. E quindi, nel momento in cui comincia a incamminarsi per le strade di Atene, è fortemente turbato, turbato da ciò che osserva, da ciò che vede, è disgustato, è inorridito dalla presenza ovunque di idoli, di falsi dei. E allora, secondo voi, un uomo di questo genere, ad Atene, potrebbe andarsene in giro, standosene zitto? Poco probabile. E difatti, secondo le scritture, Paolo arriva ad Atene e non perde occasione, nell'agorà, nella piazza, per condividere ciò che sa, per condividere l'insegnamento, per condividere Cristo, unica via al Padre. Non perde tempo, anche nella sinagoga. Lui condivide la parola, condivide ciò che sa, ciò che ha scoperto, ciò che gli è stato rivelato per grazia, per opera dello Spirito Santo. E condivide queste cose con i giudei, condivide queste cose con le persone che sono disposte ad ascoltarlo. Condivide queste cose anche con i filosofi di quel tempo. I filosofi. C'erano tanti filosofi. I filosofi epicurei. I filosofi stoici. Gli epicurei. Questi uomini che erano convinti del fatto che nella vita bisogna godersi ogni cosa, bisogna cercare di arraffare al massimo il piacere e bisogna cercare al massimo di schivare ogni sofferenza, ogni dolore. Filosofi atei che la pensavano così. E Paolo si trovava confrontato con i filosofi epicurei e anche con gli stoici, che la pensavano esattamente all'opposto. Non so se avete mai sentito quando si dice: ah, ma tu sei come uno stoico. Cosa credevano gli stoici? Credevano che non bisognava riuscire a essere talmente padroni di se stessi da controllare ogni emozione e diciamo così annientare il piacere e annientare anche la sofferenza, annientare anche il dolore. Questi erano pure panteisti, Quindi tra gli uni e gli altri c'erano due vedute completamente diverse, eppure Paolo si trova confrontato a discutere con gli uni e con gli altri. C'è chi lo considera un ciarlatano e chi lo classifica un predicatore di divinità straniere. Sta di fatto però, e questa è la cosa interessante, che il prurito di udire ciò che lui ha da raccontare aumenta, giorno dopo giorno si diffonde la voce che c'è questo uomo in Atene che sta condividendo Cristo, che sta condividendo l'Evangelo, e quindi c'è fame di ascoltare. E in men che non si dica, l'apostolo Paolo si ritrova a dover condividere la sua testimonianza nell'Areopago, che è una collina di Atene dove c'era stato costruito un tempio al dio Marte e che poi era diventato un tribunale. E quindi ecco che Paolo viene messo nella condizione da parte di Dio di condividere ciò che sa con tutte queste persone, con moltissime persone che avevano voglia di ascoltare. Non si sa bene fino a che punto davvero interessati, ma comunque avevano prurito di udire. Vogliamo prendere insieme il libro degli Atti al capitolo 17. E vogliamo leggere insieme dal versetto 21. Atti 17, dal versetto 21. Ci siamo? Un'introduzione un po' lunga, ma ci serviva per inquadrare quello che andremo a condividere fra poco. Siamo d'accordo? Ok, dal 21. Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Cioè, Atene era Facebook di oggi, social network di oggi, perché dice chiaramente che questi non è che avessero granché da fare, granché da lavorare. Quello che loro facevano durante tutto il giorno era di informarsi per rapporto alle eventuali novità che ci fossero. 22. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, a argento o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ci ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Il tema di oggi è questo: l'importanza di conoscere Dio. L'importanza di conoscere Dio, di conoscerlo bene e di essere, direi e soprattutto, ben conosciuti da Lui. Matteo 7, questo passaggio della scrittura così duro, nel quale Gesù parla di quello che succederà. Signore, Signore, abbiamo fatto questo nel tuo nome. Allontanatevi da me, poiché io non vi ho mai conosciuto. Voi forse sapevate chi ero, ma io non vi ho mai conosciuto. Quindi l'importanza di conoscere Dio, di conoscerlo bene, di essere ben conosciuti da Lui. Perché questa è dimostrazione del fatto che siamo stati salvati, che siamo nati di nuovo nel momento in cui conosciamo Dio piuttosto bene. E oggi voglio parlarvi dell'importanza di conoscere Dio, direi di conoscerlo ancor meglio, di conoscerlo ancor più in profondità, perché questo è ciò che abbiamo bisogno come credenti, come figli di Dio, come cristiani, per affrontare e soprattutto superare le difficoltà di questo nostro cammino terreno. Amen. Abbiamo bisogno di conoscere Dio più in profondità se vogliamo affrontare e superare le difficoltà di questa vita terrena. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è proprio questo: l'importanza e il privilegio di conoscere Dio. Di conoscere Dio. Come abbiamo detto, gli abitanti di Atene, grazie, erano uomini e donne molto religiosi, al punto da includere nei loro riti propiziatori. E che cosa sono i riti propiziatori? Sono quei riti che vengono offerti alle divinità per placare la loro ira. Ebbene, loro non si limitavano ad offrire dei riti propiziatori ad un'infinità di dei. No, addirittura hanno messo in conto un eventuale altro Dio che per caso non conoscevano. E infatti c'era un altare al Dio sconosciuto, a quel Dio che eventualmente noi non dovessimo conoscere tra i tantissimi che invece pensiamo di conoscere. Ora, noi sappiamo bene, perché la scrittura ce lo rivela, che sebbene i cieli raccontino la gloria di Dio e il firmamento annunzi l'opera delle sue mani, così come è scritto in Salmi 19:1, l'uomo naturale non cerca Dio. Nonostante la perfezione del creato, nonostante la perfezione dell'universo, nonostante questo straordinario orologio cosmico e questo ordine cosmico, nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, eppure l'uomo naturale, non cerca Dio. Non cerca Dio, anzi, l'uomo naturale, l'uomo che non è ancora stato rigenerato, fugge da Dio, scappa da Dio, perché la presenza di Dio è una presenza ingombrante, non in quanto a stazza, ma in quanto a stazza spirituale. Perché quando Dio si avvicina a noi con la sua santità e con la sua potenza, noi non resistiamo. E quindi l'uomo naturale fugge da Dio. Non so se vi ricordate come ha reagito il popolo di Israele nel momento in cui il Signore ha deciso di scendere sul monte Sinai. Ha chiesto a Mosè di preparare il popolo per quell'evento, ma è sceso sul monte Sinai con tutta la sua gloria, con tutto il suo splendore, affinché potesse poi rivelare a Mosè i 10 comandamenti. Allora, non so se vi ricordate come ha reagito il popolo, vogliamo leggerlo velocemente insieme in Esodo, al capitolo 20, dal versetto 18. Esodo 20, 18. Ascoltate cosa dice. Or, tutto il popolo udiva i tuoni. Non so se stamattina avete avuto modo di sentire, c'è stato il temporale, ma c'è stato un tuono in particolare che abbiamo sentito noi a casa nostra, non so, dalle altre parti, ma io stavo preparando il caffè, sono sobbalzato perché è stato veramente... Ho detto, ai 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 ai, qui ci siamo. Comunque, tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. Questo è il contesto, la presenza di Dio. Ai ai ai. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè, ci è venuta un'ideina. E l'ideina che ci è venuta è questa. Parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. E Mosè disse al popolo, non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova perché ci sia in voi timore di Dio e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dov'era Dio. L'uomo naturale non solo non cerca Dio, ma fugge da Dio, scappa da Dio, perché teme Dio. Al massimo potrebbe ricercare i benefici che Dio può offrire, ma nulla di più, nulla di più. Eppure Mosè, al contrario di tutti quanti, si avvicina a Dio. Come mai? Come mai? Perché chiunque di noi riceva un cuore nuovo, chiunque di noi, grazie all'iniziativa dello Spirito Santo, sia spinto a ravvedersi, e lo abbiamo letto insieme in Atti capitolo 17, quando Dio dice, Dio anzi comanda agli uomini che si ravvedano, ebbene chiunque di noi, per la grazia di Dio e per l'azione dello Spirito Santo, riceva un cuore nuovo, sente il bisogno di stare con Dio, sente il bisogno di cercare Dio, sente il bisogno di avere comunione con Dio, sente il bisogno di conoscere Dio. Nonostante le sue imperfezioni, nonostante le sue fragilità, nonostante i suoi peccati. Chiunque sia stato rigenerato da parte dello Spirito Santo, sebbene sappia di non essere degno, perché imperfetto o imperfetta, sente questa forte attrazione, sente il bisogno di conoscere Dio ancor meglio, di imparare a conoscere Dio e poi di approfondire questa conoscenza. Siamo d'accordo? Ok. Per questa ragione, per questo motivo, io non so che cosa tu stia vivendo proprio in questo periodo, quali siano le circostanze avverse con le quali sei confrontato o sei confrontata, ma in questa mattina io credo che tu possa essere grato al Signore. Io credo che tu possa essere grata al Signore per non essere tra quelli che non lo conoscono. Per non essere tra quelli che lui non conosce, per non essere tra quelli che potrebbero edificare un piccolo tempio e dire al Dio a me sconosciuto. Noi per la grazia di Dio, per il dono di Dio, abbiamo ricevuto questa rivelazione e possiamo dire che grazie a lui lo conosciamo, sappiamo chi è Dio, e se sappiamo chi è Dio, questo significa che siamo destinati a passare l'eternità con Lui, e se siamo destinati a passare l'eternità con Lui non c'è nulla, qualsiasi problema che potessimo avere, non è nulla in confronto a questo grande privilegio, quello di conoscerlo, quello di appartenergli. Siamo d'accordo? Detto questo, vorrei, prima di concludere, affrontare la seconda parte del tema di oggi, quindi quella relativa al conoscerlo meglio, al conoscerlo più intimamente, più in profondità, affinché questa conoscenza, questa nostra dimestichezza con il suo modo di pensare, con il suo modo di agire, ci consenta di affrontare meglio, decisamente meglio, le circostanze avverse che immancabilmente ci ritroviamo in alcuni passaggi del nostro percorso terreno. Siamo d'accordo? Ecco che una migliore conoscenza di Dio è l'unica arma che ci consente di affrontare le circostanze avverse in un modo diverso, molto ma molto migliore. Naturalmente questo, che si tratti di un problema fisico, di una malattia, di una patologia fisica, che si tratti di un problema di salute, questo che si tratti di delusioni o frustrazioni nell'ambito professionale, che si tratti di tensioni e incomprensioni nell'ambito della vita di coppia o della vita familiare, che si tratti di peccati ricorrenti che fatichiamo a domare, che fatichiamo a tenere sotto controllo, come magari dei commenti offensivi o sarcastici talvolta, il fatto di criticare a 360 gradi talvolta, il fatto di dire delle cose non vere, quindi di dire delle bugie, o di provare un forte rancore per quello che ci è stato fatto o non ci è stato fatto, il fatto di avere dei pensieri impuri, il fatto di essere persone che sono abbastanza bramose delle cose degli altri, perché ci diciamo, ma quello a quello, quello a quello, anch'io vorrei quello che lui ha, quello che lei ha. E questi sono naturalmente dei peccati con i quali siamo probabilmente tutti quanti confrontati, perché ci sarà sempre qualcuno che ha qualcosa che noi non abbiamo. E in più potrebbe trattarsi di problemi lavorativi, problemi economici e quant'altro. Ebbene, è una migliore conoscenza di Dio che ci permette di affrontare in modo diverso le circostanze avverse di questa nostra vita terrena. Siete d'accordo con me? Una migliore, più profonda conoscenza di Dio, del Signore. Come abbiamo osservato all'inizio, Paolo, unitamente a chi era con lui, non ha avuto vita facile. Non ha avuto vita facile a Tessalonica. Paolo non ha avuto vita facile a Berea. Paolo non ha avuto vita facile ad Atene. E prima di Tessalonica, Paolo non ha avuto vita facile a Filippi, dove addirittura è finito in carcere, a causa del fatto che è stato strumento di Dio per liberare una donna posseduta da uno spirito di divinazione. Praticamente ad ogni tappa del suo percorso, Paolo non ha avuto vita facile. Per niente. Eppure, nonostante la forte opposizione, come un martello pneumatico, questo è difficile da riprodurre, come una specie di talpa meccanica, una fresa meccanica. Avete presente quest'opera straordinaria del tunnel ferroviario del San Gottardo, sembra 57 chilometri, dico giusto? Comunque più o meno giù di lì. Ebbene, per realizzare questo enorme buco nella montagna c'è una fresa meccanica che è un apparecchio enorme, lunghissimo, alla cui testa c'è questa fresa, e passa nella montagna, giorno dopo giorno, inesorabile, inesorabile, va avanti finché il tunnel viene realizzato. Addirittura contestualmente, intanto che scava, si, diciamo, solidifica la parete intorno. Dico bene, Claudio? Ecco. Ebbene, Paolo, allo stesso modo, nonostante la forte opposizione, se ne va avanti per la sua strada, con forza, con autorità, con determinazione, con entusiasmo. Ma come fa? Come fa? Per niente scalfito dal fatto, ad esempio, che ad Atene, lo abbiamo appena letto insieme, fossero moltissimi quelli che lo hanno deriso, che gli hanno detto grazie, nell'Areopago, alla fine della sua esposizione. Ok, ma un'altra volta. Pochi invece, quelli che sono rimasti toccati nel loro intimo e che hanno dato la loro vita al Maestro. Paolo, per niente scalfito da questa proporzione, va avanti per la sua strada. Come mai? Vogliamo leggere insieme. Romani, capitolo 10, il versetto 17. Romani 10, 17. Dove troviamo scritto quanto segue. Passaggio stranoto. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo è quello che Paolo ha detto ai Romani, e quello che Paolo dice ancora anche oggi a noi. La fede, la fiducia, quando siamo nella tempesta o quando siamo nel deserto, viene da dove? Viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta dovrebbe essere la parola di Dio. La parola di Dio. E la fede che abbiamo bisogno per non farci abbattere, la fede di cui abbiamo bisogno per non farci condizionare dai momenti in cui non succede niente, o dai momenti in cui non solo non succede niente per rapporto a quello che abbiamo richiesto in preghiera, ma addirittura le cose sembrano peggiorare. Già vissuto momenti di questo genere? Penso di sì. Ebbene, la fede che ci consente di superare momenti come questi, non abbiamo altro modo di reperirla se non nella conoscenza della parola. E la conoscenza della parola equivale alla conoscenza del Maestro, perché il Maestro è la parola. Il Maestro è la parola. Vuoi conoscere il Maestro? Leggi la sua parola. Vuoi conoscerlo bene, più profondamente? Leggi la sua parola. Leggi e rileggi la parola. Leggila più spesso possibile. E il Maestro, unitamente al Padre e allo Spirito, il Maestro ci ricorda che cosa? Ci ricorda chi Lui è. Lui, Dio Padre e Dio Spirito, sono l'unico Dio, il Dio onnipotente. Dico una banalità, ma talvolta ci dimentichiamo che Dio è l'Iddio onnipotente. Così viene descritto nelle Scritture. Io sono l'Iddio onnipotente, non c'è niente di troppo difficile per me. Ecco perché è importante conoscere Dio e ricordare a noi stessi chi Lui è. E tra le tante caratteristiche del suo nome c'è proprio questa: l'Iddio onnipotente. Lui è l'Iddio che provvede. Vi ricordate del sacrificio di Isacco, di Abramo, il quale era lì pronto per sacrificarlo, ma no, Dio ha provveduto un montone, ha provveduto una vittima. Dio è lì Dio che provvede, ed è importante ricordarcelo, vicendevolmente. Quando siamo nelle difficoltà, quando tu sei nelle difficoltà, quando io sono nelle difficoltà, siamo chiamati ad attingere la parola per esortarci, per incoraggiarci e per ricordare noi stessi: il nostro Dio è onnipotente, il nostro Dio è l'Iddio che provvede, Egli è colui che ci corregge, sì, ma che ci ama. Ci ha amato talmente tanto da mandare suo figlio a morire sulla croce al posto nostro. C'è un amore nei nostri confronti che non riusciamo neppure ad immaginare, a comprendere fino in fondo. E quindi è vero che Dio ci corregge, ma perché ci corregge? Perché ci ama. Questo ci dice la parola. La parola ci dice che Lui non ci carica di un peso eccessivo, di un peso che non siamo in grado di portare. Talvolta non ci sembra che sia così. Talvolta non mi sembra che sia così. Talvolta dico a Daniela: non mi sembra proprio che sia così. Sto per stramazzare, ma non stramazzerò a terra. E se dovesse succedere, il Signore mi rialzerà, vi rialzerà. Amen. Lui non ci dà un peso troppo grande da portare. Lui sa quel che fa. Dio sa quel che fa. Amen. Voglio concludere con un proverbio che ho citato decine di volte. Quindi mi direte, se è un pochino ripetitivo. Eppure questo proverbio, che nel momento in cui lo leggeremo mi direte ma poi, oltre a sapere che è scritto, riusciamo a viverlo? Lo leggiamo. Proverbi 3, versetti 5 e 6. Proverbi 3, versetti 5 e 6. Ok? Dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, sulle tue impressioni, sui tuoi ragionamenti. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. L'abbiamo letto più di una volta. Quante volte l'abbiamo dimenticato? Cioè, tipo letto alle 11:43:25, dimenticato alle 11:43:29. Proverbi 3, 5, 6. E con questo concludo. Che il Signore possa benedirci e soprattutto che il Signore, attraverso il suo Spirito, ci dia ancora più fame della sua parola, perché è solo conoscendolo bene, anzi conoscendolo ancora meglio, più in profondità, che noi saremo in grado di fronteggiare le nostre circostanze avverse e di superarle alla gloria del suo nome. Siamo d'accordo? Vogliamo pregare? Signore, voglio benedirti e voglio renderti grazie per questa parola questa mattina. Ti voglio rendere grazie per come sempre tu ci incoraggi e ci permetti, attraverso la tua parola, di crescere passo dopo passo, giorno dopo giorno. Ti voglio ringraziare, oh Signore, perché in questo giorno tu ci ricordi l'importanza di conoscerti bene, di essere conosciuti da parte tua. E non solo questo, Signore, ma oggi tu ci ricordi quanto sia importante desiderare approfondire questa conoscenza, essere più intimi con te, perché solo conoscendoti meglio, imparando a capire come ragioni, imparando a capire come agisci, noi riusciamo ad affrontare le circostanze avverse in un modo diverso. E quindi, Signore, io ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per come tu vuoi continuare a parlare ai nostri cuori e, come dicevamo prima, per come vuoi attraverso il tuo spirito renderci uomini e donne che hanno fame della parola, come quelli di Berea, che, come dice la scrittura, non perdevano occasione per verificare nelle scritture se ciò che era stato loro annunciato corrispondeva al vero. E quindi, Signore, dacci la stessa fame della tua parola degli abitanti di Berea. Signore, grazie. Grazie per come operi attraverso il tuo spirito nella vita di ciascuno di noi. Grazie per come possiamo portare a te le nostre circostanze avverse, i nostri problemi, ciò che ci affligge, ciò che ci preoccupa, ciò che ci angustia, ciò che ci irrita. Signore, grazie perché possiamo veramente portare ogni peso ai piedi del tuo trono e affidarti ogni cosa, anche oggi, una volta di più. Benedico la tua chiesa, benedico i tuoi figli, benedico le tue figlie e ti rendo grazie per questa domenica nella quale potremo gioire, Signore, gioire dei privilegi che abbiamo di conoscerti, di appartenerti e di poterti servire. Grazie di ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.